Fabio, è successo. Oggi non c'è Alessandro. Finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Ce ne siamo liberati.
Non solo, non c'è neanche Tommy.
Finalmente si lavora senza quei due noiosoni.
Vieni Antonello, ti faccio vedere un attimo qua il nostro ciringhito, come funziona. I posti, guarda che bella spiaggia intanto.
Tutti che abbiamo baschi qui anche qua.
Ma Tommy, il tour operator, cosa sei, Tommaso?
Vabbè, ragazzi, io sto introducendo l'ospite al nostro ambiente di lavoro, cioè.
Ma era il tuo giorno libero.
Ma dovreste essere solamente contenti che io invece anche nei giorni liberi porto avanti con diligenza il mio dovere di membro
ospitante. Molto piacere a stare qua, Questi si lamenta, tutti maschi.
Effettivamente, guarda, dobbiamo ancora lavorare su alcuni aspetti, però spero che almeno il panorama ti piaccia, Antonello. Comunque, invece che fare i soliti chiacchieroni qui quando vi fa comodo, presentiamo il nuovo ospite, che è Antonello Briguglio, oggi qui con noi, prof di paleontologia e paleoecologia all'Università di Genova, che oggi ha preso l'aereo ed è venuto qua a Porto Rico per vedere questo panorama, anche se voi lo rovinate un pochino. Siamo molto contenti noi di avere qua Antonello, perché ha diversi temi di grande interesse nel suo lavoro per noi, tra cui appunto, l'ho anticipato, la paleoecologia, e avremo modo di approfondire, ma soprattutto anche una cosa che a me personalmente interessa parecchio, che sono i foraminiferi, e anche di questo avremo modo di parlare nel corso dell'intervista. Quindi diamo il benvenuto ad Antonello.
Grazie.
Ha fatto il benvenuto più lungo della storia di Bairamure.
Cioè, ragazzi, io neanche a Sanremo ho sentito un'introduzione così lunga con tutti gli autori delle canzoni.
Certo, mi ha intortato per venire a Puerto Rico in un ciringhito a parlare di foraminiferi. Cioè, io capisco che è una vita triste, ma questo è il più basso punto della mia carriera.
Dovevo sopperire alle mancanze del resto del personale qua di Bailamurena.
E vabbè, allora, senti, Nello, cerchiamo di spaccare il ghiaccio, perché mi sa che Tommaso ormai con questa presentazione ha spaccato tutto quello che poteva spaccare. E allora, la nostra solita domanda, che forse è la primissima volta che la faccio, quindi dovremmo andare a fare un po' di paleontologia degli episodi di Bailamurena, perché mi sa che è la prima volta che la dico. Quindi, se avessi la possibilità di salvare tutte le specie in via di estinzione, quale specie marina andresti ad estinguere e perché?
Salvare tutte le specie ora in via d'estinzione. Da un punto di vista paleontologico siamo tutti in via d'estinzione. Se guardiamo la storia geologica della vita, cioè negli ultimi, se vogliamo, 3 miliardi di anni, ma in realtà anche solo gli ultimi 500 milioni, sono pochissimi sopravvissuti. Per cui non ne puoi salvare nessuno, cioè non ne puoi uccidere nessuno per salvare tutti gli altri. Quello che puoi fare però, levandoti magari anche quella spina dal fianco, far morire chi finalmente deve morire. Da 500 milioni di anni abbiamo alcune specie che stanno in giro, e non dico che non se lo meritano, però guardandolo da un punto di vista paleontologico, nelle estinzioni di massa che abbiamo vissuto nei 500 milioni di anni, abbiamo ucciso un sacco di roba che non si meritava di morire. Ci sarebbe stato bello avere ancora il T-Rex in giro, che ne dica la filmografia che abbiamo a disposizione. Sarebbe bello avere un sacco di animali che stanno in giro, invece sono morti. E invece ce ne abbiamo alcuni che non si sa per quale motivo scientifico, e veramente dal punto di vista scientifico siamo pieni di dubbi, questi continuano a vivere. Il Nautilus.
Facciamo i nomi e cognomi.
Oh, Nautilus Pompilius. Oh, diciamolo e prendiamoci la responsabilità. Il Nautilus è una creatura meravigliosa. Sono 540 milioni di anni che nuota nel mare. In maniera assolutamente passiva, sta lì, fa su e giù tutto il giorno, mangia quello che mangia e mangia lo stesso da 500 milioni di anni. Perché le sue cugine, le ammoniti, predatori furibondi, grandi più alti di me, che sono stati in giro per almeno 320 milioni di anni, quelle le abbiamo dovute estinguere insieme ai dinosauri. Non c'è motivo, la fisiologia è la stessa. L'apporto calorico delle attività che facevano sono le stesse, la morfologia è la stessa, la biomineralizzazione è la stessa, le ammoniti bellissime, ornamentate con le spine, con le chiglie, le carene e le coste, devono morire, il Nautilus no. Non si fa. È un dispetto che, ecco, il buon Dio si poteva ampiamente risparmiare, con tutto rispetto per il buon Dio. Non si fa, non si fa. Io capisco il celacanto, capisco le lingole, capisco tutto. Il Nautilus no. Non, se lo stinguiamo non muore nessun altro, non salviamo tutti gli altri, che tanto moriremo comunque, però il Nautilus deve morire.
Giustizia per le ammoniti.
Abbiamo la miglior risposta a questa domanda per ora della storia.
Concordo.
Però a questo punto, con questa enorme spiegazione meravigliosa, ribaltiamo la domanda, e se avessi la possibilità invece di riportarne una in vita.
Penso che un po' forse ce l'abbia già detto anche.
Ma magari ci può stupire, ci può stupire.
No, no, non riporterei in vita le ammoniti perché... non lo so, però se uno volesse... Cioè, il bello di poter riportare in vita qualcosa può essere visto sotto diversi aspetti. Cioè, lo voglio riportare in vita per capire come si va a posizionare nella catena trofica. Da adesso quello sarebbe una cosa meravigliosa. Lo voglio riportare in vita perché non ho la minima idea di come si muoveva, di come si riproduceva, di come campava. È un altro aspetto. Cioè, sarei ossessionato dal sapere come lo stegosauro si potesse riprodurre. Cioè, vaglielo a dire alla stegosaura sabato sera e non c'ha mal di testa, scusi, andiamo a cena. Cioè, non è proprio una cosa facilissima, sarebbe carino da sapere. Però non farei risorgere lo stegosauro. Farei risorgere Anomalocaris, che è un taxon conosciuto per chi magari pacciuga un po' nella paleontologia, ed è stato il primo super predatore nel Cambriano medio. Oggi abbiamo gli squali, abbiamo le orche, abbiamo, ormai è quasi noiosa sta cosa degli squali e delle orche. C'era a un certo punto il Megalodon. Per tutto il Miocene abbiamo questo squalo di 20-25 metri di lunghezza, non sappiamo nemmeno quanto era grande perché i resti fossili degli squali sono solo i denti. Io dai denti come faccio a ricostruire l'intera morfologia dell'organismo? Per cui ci sono grandi difficoltà. L'Anomalocaris invece era una sorta di giga aragosta di 1,5 metri che nuotava e era il padrone indiscusso degli oceani. Per cui da 535 fino a 520 milioni di anni era lui il padrone assoluto dell'oceano cambriano. Appena però si è strutturata un pelo di catena trofica, se lo sono mangiato. Quindi sarebbe carino rimetterlo in vita. Sarebbe una cosa fantastica. Secondo me dura come Papa Luciani. Con tutto rispetto, non si può dire come Papa Luciani.
Sì, sì.
Però sarebbe bello rimetterlo lì, questa grande crostaceo. Poi non si sa nemmeno su che filo metterlo, perché dal punto di vista evoluzionistico è complicato, perché c'è anche una storia, poverino, si è ruotato nella tomba 1000 volte, povero Anomalocaris. Per cui non sappiamo nemmeno dove piazzarlo nella classificazione linea. Però sarebbe bello rimetterlo in vita un attimo e guardare che fa in questa catena trova.
Il ritorno di Anomalocaris a Baila Murena, comunque. Sì.
Io da questa risposta sono, come dicono i giovani d'oggi, sono gasato, posso essere sincero. Però mi è venuto un dubbio, che però farò una domanda, visto che è comune negli ultimi episodi, a Tommaso. Visto che tu sei un classicista, che cosa vuol dire? Anomalocaris, scusa, gamberetto anomalo.
Esatto.
Tommaso, lo so io, sono un netturbino.
No, la storia è divertente. Adesso, se no, facciamo 1 ora e 15 di Anomalocaris. Ma Anomalocaris, poverino, è maltrattato perché i primi resti fossili sono proprio delle appendici frontali di questo organismo. Immaginate due grandi virgole che li si affacciano sul muso davanti, e vengono trovate solo queste strutture arcuate. E sembra dei gamberetti. E quindi la descrizione scientifica che viene fatta è unusual shrimp. Quindi dei gamberetti sempre a coppia, strani, di morfologia bizzarra. Dopo qualche anno, accanto a questi gamberetti, si trova una medusa. Un oggetto circolare, con un po' di strutture quasi a petalo di fiore, e viene chiamata medusa. Nessuno sa che cos'è, non ci sono resti, non c'è nulla. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, si trova la medusa con i gamberetti attaccati. E quindi non è più una medusa con due gamberetti, ma si pensa sia un artropode con queste appendici e nessuno sa cos'è. Passano ancora altri anni, a un certo punto si trova 1,5 metri di organismo, quella medusa è la bocca, e questi due gamberetti sono le antenne, antenne non sono proprio antenne, sono appendici frontali di un animale di 1,5 metri con un carapace chitinoso che nuotava nel mare. Esoterismo allo stato puro.
Spaziale.
Tommaso, qua bisogna rifare gli studi classici del passato.
Ripassare il greco antico.
L'hai colto in fallo?
Contattare tuo zio. Ma comunque io direi andiamo avanti. Proseguiamo.
Ma andiamo avanti. Guarda, adesso l'intervista passa a una nota seria, cosa che non è vero, scherzo. Hai parlato dell'estinzione di massa. Quindi prima di vedere qual è stato il tuo percorso accademico, che di solito è la domanda che viene subito dopo, mi aggancio per chiederti intanto cosa si intende, anche se diciamo è abbastanza noto, per estinzione, e cosa sono queste estinzioni di massa, perché la gente pensa a estinzione di massa dinosauri, ok? Però ce ne sono state più di una.
Assolutamente sì, le estinzioni di massa le abbiamo per la prima volta scoperte e quantificate per bene negli anni Ottanta, dove finalmente si è cominciato a fare una compilazione di tutte le specie viventi oggi e fossili nel registro stratigrafico, e si è scoperto che a un certo punto c'erano dei crolli, proprio un istogramma di quelli balordi che ognuno sa fare, a un certo punto c'è un crollo. E questi crolli sono stati 5 e sono stati definiti nella letteratura che li ha pubblicati in inglese le Big Five, le 5 più grandi estinzioni di massa. E dispiace a dirlo, però quella dei dinosauri è la più balorda, cioè non ha ucciso praticamente nessuno, cioè rispetto a tante altre non ha avuto l'impatto che uno si immagina parlandone così. Le più importanti sono quelle per esempio di fine paleozoico. Fine paleozoico ci sono dati che vengono sempre aggiornati, ma parliamo di almeno del 70-75% della biodiversità che crolla, sia a livello marino che per quanto possa essere diversificata anche a quel livello continentale, terrestre. Per cui lì parliamo veramente di un crollo drammatico della biodiversità, e tant'è che i tempi di recupero nell'intervallo temporale subito dopo, nel Triassico, è durato un po'. Cioè, immaginate le grandi scogliere coralline che avevamo nel Carbonifero Permiano, che sono gli ultimi due periodi del Paleozoico, rasate a zero, quel gruppo di coralli, quei due sottordini di coralli vengono completamente estinti, e prima che ritorna un corallo dobbiamo aspettare almeno 25 milioni di anni. Voi biologi marini, ve lo immaginate un mare senza coralli per 25 milioni di anni? E non è che a 25 e 1... Oh mio Dio, ci sono il Great Barrier Reef australiano, non è anche per niente, incomincia qualcuno di qua e di là, dobbiamo aspettare forse almeno altri 60 milioni di anni per avere qualche barriera corallina. E non la fanno nemmeno granché, perché dopo nel Cretacico di nuovo i coralli vengono ripresi a sberle, e pensate, i reef non sono fatti da coralli ma sono fatti da bivalvi. Voi nuotereste in un reef di bivalvi? Non tanto, perché sono filtratori, per cui l'acqua non deve essere, oh mio Dio, questa limpidità. Per cui ecco, il concetto di estinzione di massa nel tempo è stato purtroppo sempre un po' maltrattato nella divulgazione, perché è diventato quella dei dinosauri quella più importante, in realtà è quella che ha un crollo veramente misero rispetto alle altre, ma ce ne sono altre che sono molto interessanti, grandi glaciazioni, eruzioni vulcaniche importanti, l'impatto dell'asteroide, anche quella di fine Cretacico. E c'è una cosa carina di quella di fine Cretacico, che è tutta italiana. Si sapeva che c'è stata l'estinzione di massa di fine Cretacico in tantissimi posti, ma nessuno ha mai trovato la pistola fumante, quella che viene chiamata, l'indizio...
L'arma del delitto.
L'arma del delitto. Ed è stata trovata in Italia. Ed è stata trovata, almeno i primi indizi, in Umbria, dietro Gubbio. Perché c'erano due personaggi, un padre e un figlio, il padre fisico, Nobel in fisica, e il figlio geologo, gli Alvarez, che stavano in vacanza a mangiare ciauscolo e lungo le valli, subito dietro Gubbio, ci sono gli affioramenti di rocce che registrano il passaggio tra la fine del Cretacico e l'inizio del Terziario, del Cenozoico. E quello che loro scoprono è che proprio lo strato che passa da un'era all'altra, quando si sono estinti i dinosauri, c'era un picco di un elemento chimico della tavola periodica che sul pianeta Terra non è così abbondante, ed è l'iridio. E per cui lì, proprio a Gubbio, si è detto questo è un qualcosa che deve venire da fuori. Per cui nasce l'idea che doveva essere un asteroide che deve aver impattato sul pianeta Terra e solo 15 anni dopo, con le ricerche petrolifere nel Golfo del Messico, si è trovato un cratere che data esattamente 66 milioni di anni. Però tutto nasce in Umbria, col vino.
Quindi Don Matteo non è la cosa più importante di Gubbio, ma i ritrovamenti.
Bene, anche se stiamo parlando in realtà di estinzioni, di fine, di percorsi, inizi di altri, ci stai un po' incantando con questo tuo racconto. Io ti riporto invece un po' all'oggi e ti chiedo di raccontarci un attimo come sei arrivato a esercitare la tua professione e anche a livello personale, come sei cresciuto, diciamo.
Certo, dai picchi di iridio alla storia del briguglio è proprio, cioè, crollo. Cioè,
oggi mi hanno dato il compito infame.
Crollo. No, io ho studiato geologia a Roma e mi è sempre piaciuta la geologia perché a me piace star fuori, piace la natura, piace stare in campagna, piace guardare i panorami, alberi, piante, animali. E mi è sempre piaciuto però anche l'aspetto geologico, come si formano i monti, come si formano gli oceani. E avevo questa passione per i vulcani sottomarini, tipo quando c'è la scimmia, no? Capito che vai così. Mi sono reso conto facendo geologia che odiavo come la peste i vulcani sottomarini. E sono entrato nel mondo della paleontologia perché mi sono reso conto che serviva, era una cosa utile. Poi mi piaceva, ero bravo, capivo le cose, c'erano tanti animali da poter riconoscere, da poter studiare, per cui mi sono appassionato. E mi laureo a Roma, faccio una tesi sulle scogliere coralline in cima alla Maiella. Per cui io faccio 18 notti in remoto su un rifugio disabitato in cima alla Maiella, a 1800 metri di quota, filtrando la neve per far l'acqua, cioè delle cose molto interessanti, cercando coralli. C'era la neve, c'era l'orso, i lupi, quando aprivi la finestra del rifugio la notte, e sentivi insomma che non eri solo. E quindi ho studiato le barriere coralline in cima a un monte, per cui lì nasce la mia passione per provare a ricostruire dei mondi perduti. Perché la cosa bella della paleontologia è che è una cosa che poi dico spesso anche a lezione quando parlo con i ragazzi di scienze naturali o di biologia. È facile per un biologo fare il mio lavoro, nel senso che se io vedo un tonno in acqua non mi chiedo ma sto in acqua oppure no. Perché è chiaro che sto in acqua, cioè non è una domanda scientifica. Non è una domanda scientifica farsi ma quanto fa freddo in quest'acqua, quanto profondo sono, perché ho tanti strumenti che me lo dicono all'istante. Io invece sto a 1800 metri di quota, circondato dai lupi che ululano, l'orso che lo vedo sul versante, studio coralli, qualche problema ci deve essere. E da lì riuscire a ricostruire la profondità alla quale quei coralli vivevano, la temperatura dell'acqua, quanto sole arrivava affinché quei coralli potessero fare fotosintesi, quante erano le onde, qual era la biodiversità intorno al corallo. Per un biologo sono domande banali, per me è folle ed è complicatissimo farlo. E riuscire a farlo, e riuscire a costruire la paleogeografia delle cime della Maiella che fanno questi patch riff a coralli, ma è bellissimo. Quando uno guarda una mappa geografica, trova l'Africa, sono tutti bravi a trovare l'Africa. Guarda una mappa geografica di 300 milioni di anni fa e trova l'Africa. Se io mi metto a ricostruire la paleogeografia dell'Italia e provo a ricostruire una carta paleogeografica, è fantastico. Per cui, insomma, nasce così la gioia di poter stare in campagna, di ricostruire ambienti persi e cercare di fare un po', non dico lo Sherlock Holmes, però cercare di andare a trovare gli indizi che mi aiutano poi a ricostruire i paleoambienti. Mi laureo, 3 mesi dopo mando un curriculum a Vienna e mi faccio alla fine 7 anni in Austria. Vado in Austria, lavoro in un dipartimento di paleontologia all'Università di Vienna. Faccio lì il dottorato, scrivo bene i progetti, faccio il postdoc, quelli che in Italia erano chiamati gli assegni di ricerca, e a un certo punto esce una posizione nel Sultanato del Brunei, wow, sull'isola di Borneo, e anche lì mando un curriculum perché era quasi finito il progetto a Vienna. A Vienna non sarei potuto stare comunque più di 7 anni perché dopo 7 anni cambiavano le regole, vabbè, e vado in Borneo. Mi trasferisco con mia moglie, siamo sposati già in Austria, andiamo nel Sultanato del Brunei, dove c'è l'Università del Sultanato che collabora con Shell. Negli studi che avevo fatto, degli organismi che studio io, sono molto utilizzati per l'industria petrolifera, per lo sfruttamento delle risorse, anche in un contesto di sostenibilità e sfruttamento consapevole delle georisorse, perché le ditte sì, sono magari cattive che studiano il petrolio, ma sanno che sta finendo, lo sanno molto meglio di noi. Per cui l'università era molto legata a questo ambito e mi faccio 4 anni in Borneo. E, dopo i 4 anni in Borneo mi arriva una mail, sai, le mail in lista, c'è un posto qui, c'è un posto là, Genova, boh, mandiamo una mail pure a Genova, vediamo che succede, ma avevano appena rinnovato il contratto in realtà in Brunei perché erano i 3 anni, quindi era il 4º anno, cioè avevo altri 2 anni davanti e alla fine ho vinto il posto a Genova. Prendo l'aereo, torno e mai più senza focaccia.
Per me il podcast si può fermare qua e aprire un episodio di com'è vivere nel sultanato del Brunei.
Cambia tutto.
Speciale.
Se c'è un aereo sto pomeriggio andiamo.
Va bene, per me va benissimo. Vabbè, diciamo che quindi sei veramente nel punto più basso da noi a parlare, perché hai vissuto una vita super avventurosa, adesso sei con noi
in un ciringhito di Porto Rico.
Porto veramente Rico. Che schifo.
Io l'ho detto all'inizio, ma...
Hai ragione, avevi ragione.
Potevamo andare a farla a Genova l'intervista.
Comunque, wow, percorso incredibile.
Vai avanti perché ho solo domande sul Brunei.
Sì, vado. Ho una domanda spinosa e quindi parlando di spine.
Quanto te l'eri preparata questa?
Questa non ho dormito per una settimana.
Io taglio questo aggancio.
È una domanda di spinosa.
Li leggeva Tommaso da giovane assieme a Kant, i libri di Spinoza. Però, questione veloce, una risposta veloce su quanto ti fa incazzare la questione dello spinosauro.
Tanto! Tanto per tanti aspetti, non lo so.
Mettiamo una risata sotto, poi in post.
No, non è che mi fa arrabbiare, però lo spinosauro è un fossile meraviglioso, affascinante, è in tantissimi libri anche divulgativi ed è stato anche tanto studiato, un po' perché è un fossile iconico, per cui è molto famoso, sono tanti interessati, magari avremo opportunità di parlarne dopo, però ecco, nella paleontologia tante persone vogliono studiare i grandi vertebrati, i grandi rettili mesozoici, per cui ci sta che è molto studiato. La cosa divertente è che i resti che si trovano di spinosauro non sono abbondanti, sono messi male, e quindi riuscire a fare tutto quel lavoro che vi raccontavo sui coralli della Maiella sullo spinosauro non è affatto banale, per cui provare anche solo a costruirlo non è facile. Immaginate che voi andate da IKEA, comprate un mobile, la prima cosa che fate, anche se siete maschi, è aprire il libretto di istruzioni, ok? Un po' perché accanto c'è la fidanzata che non vuole che restino dei bulloni fuori. Nello spinosauro questo non c'è. Trovi i fossili ma non trovi il libretto di istruzioni, per cui come lo monto questo? E quindi spinosauro è un rettile mesozoico che ha sulla schiena una struttura costituita da le vertebre, chiaramente della colonna vertebrale, che hanno delle stroflessioni lineari che si protrudono sopra la schiena e creano una sorta di vela. E non è facile costruire una cosa del genere, non è facile nemmeno provare a immaginare l'esistenza di una cosa del genere, ed è stata fatta. E da lì il problema nasce, il motivo per cui non è che lo odio, è che insomma ha creato tanti problemi, in che tipo di ambiente lo vado a fare. Per cui provare a ricostruire l'ambiente di vita di Spinosauro sta coinvolgendo almeno 4 gruppi di ricerca estremamente competenti e famosi in giro per il mondo che si stanno picchiando per cercare di capire se questo Spinosauro era in acqua, un po' più in acqua, un po' meno in acqua, faceva il coccodrillo. No, non faceva il coccodrillo, faceva più... non lo so, il varano, no, faceva invece più il plesiosauro, per cui povero spinosauro non si sa mai che fine fargli fare.
Il maltrattato da tutti, senza destino, lo spinosauro.
Consiglio musicale, quindi una canzone, un album che ti ricorda il tuo lavoro, che ti ricorda qualcosa legato alla paleontologia, o ai tuoi studi, ai tuoi viaggi, o al sultanato del Brunei.
Di solito diciamo il mare, in questo caso tipo le barriere coralline sulle montagne.
Gli ululati dei lupi.
Una delle cose belle del lavoro del paleontologo è che devi mettere insieme i pezzi, devi fare l'investigatore, Sherlock Holmes, e uno degli aspetti più divertenti di Sherlock Holmes è che quando meno te l'aspetti esce fuori un indizio che cambia drasticamente quello che tu ti eri immaginato, un po' come succede con povero Spinosaur. Per cui mi piacerebbe immaginare una canzone che durante le strofe cambia drasticamente. Per cui se immaginate le canzoni, che non so, di Elio e le Storie Tese, che da una partitura in 4/4 passano 6/8 o passano 3/4 senza che te ne accorgi, sono complicatissime da suonare. Non è uno spartito che impari a suonare quando fai i primi corsi di chitarra o di pianoforte, ma ti servono anni e anni di chitarra o pianoforte per provare a prendere una tabulazione di Faso o di Rocco Tanica, di Eli e le Storie Tese. Ed è questo il bello della paleontologia, che tu vai a 2000 metri di quota, circondato da muschi, licheni e lupi, e trovi i coralli. Ma accanto al corallo trovi un dente di squalo, per cui incominci a creare una catena trofica che fino a un minuto prima non c'era. E accanto trovi delle zone invece caratterizzate da piccole zone fangose, per cui c'è delle lagune dietro alle scogliere. E non te l'aspettavi, per cui piano piano, in questo decorso musicale, stai suonando una canzone che è come quella degli Eli e le Storie Tese, da cui ti puoi aspettare un testo balordo e una partitura che cambia drasticamente.
Beh, direi che ragazzi, pausa meritata sulla pausa
mononota della canzone di Eli e le Storie Tese. Ce ne andiamo in pausa. Stavo sentendo in queste cuffie che non mi prende molto bene da una parte, a volte dall'altra. Non so se, cioè, questa bellissima attrezzatura che ci mette a disposizione Unige Radio forse rientra un po' nel mondo dei fossili, oppure Lorenzo che quando dovrebbe fare manutenzione diciamo che se la prende un po' comoda.
Adesso è diventato quello che critica gli altri.
È pazzesco.
Ha proprio scalato le posizioni.
Lasciatemelo fare ogni tanto.
Ma poi Lorenzo, cioè, tanto lui di solito fa altro. Però vabbè, non voglio dilungarmi oltre le mansioni di Lorenzo.
Il ragazzo immagine della nuova stagione.
Sì, quindi andiamo avanti di nuovo. Cerchiamo di sorvolare tutto questo e ritorniamo un attimo alla questione fossile. E quindi, visto che io sono un po' un tontolone, perché abbiamo parlato di fossili, però fossili, diciamo, che cosa sono, a cosa servono? Poi io dai miei corsi di studi passati, anche i miei ormai in tempi geologici, sapevo che ci sono anche delle distinzioni tra fossili, icnofossili, non so se neanche se questa è la parola, perché non mi ricordo, non sono come non ho la memoria elefantina di Tommaso, quindi posso andare in confusione.
Non ho la memoria di un celacanto.
è vero, è vero.
Identifichiamo come fossili tutti quei resti scheletrici, gusce, impronte almeno di 10.000 anni. Questa è la definizione un po' più ufficiale, se vogliamo. In realtà è una definizione molto antica che è stata fatta negli anni 70, negli anni 80, e tante ricerche che facciamo anche adesso esulano da questa definizione, soprattutto per quanto riguarda i 10.000 anni. Cioè è quasi poco rilevante adesso differenziare un fossile che è di 9.000 anni rispetto a uno di 5, rispetto a uno di 11. Non è che quello di 11 ha più significato di uno più giovane di 11.000 anni. Però l'aspetto interessante è proprio nella classificazione, perché noi identifichiamo come fossile sia il resto di uno scheletro piuttosto che un guscio di un organismo, ma anche le tracce che gli organismi lasciano quando interagiscono con il substrato sul quale camminano, nuotano, scavano. E questo è fondamentale soprattutto in Liguria, dove stiamo noi adesso, perché la Liguria è una delle regioni al mondo che ha una altissima diversità di tracce fossili. Le tracce fossili, se proviamo a chiedere in un ambito divulgativo cosa sono, la gente chiaramente immagina le piste dei dinosauri, che ne abbiamo anche tantissime in Italia. Anche recentemente è stata trovata un'altra pista molto molto importante in Nord Italia, in Lombardia. In realtà le tracce fossili non sono solo le piste dei grandi rettili mesozoici, ma abbiamo un'enormità di geometrie che vengono a preservarsi quando gli organismi marini interagiscono col substrato. Pensate a tutti i policheti, a tutti i vermi, a tutte le stelle marine, le trilobiti. Ci sono tantissimi organismi che interagiscono col substrato. Qui parliamo in un ambito di biologia marina, per cui ci sono tantissimi organismi nel mondo del bentos. E questi possono lasciare tantissime tracce, e l'aspetto utile in paleontologia è che, se ci fate caso, il grosso degli organismi che interagiscono col substrato spesso hanno corpo molle. Per cui io non avrò mai un'informazione che mi correla la traccia fossile al produttore. Questo è un aspetto bizzarro e molto interessante dell'icnologia, che è la scienza che studia delle tracce fossili. E vi faccio un po' una provocazione, visto che sono circondato da biologi. Che nome potremmo dare noi alla traccia lasciata da un organismo? E per traccia pensiamo all'impronta del T-Rex. Pensiamo anche alla tela del ragno. Pensiamo al buco che fa il lombrico, all'alveare dell'ape. Come la chiamiamo noi la tela del ragno o l'impronta del T-Rex? Possiamo dare lo stesso Tyrannosaurus Rex anche l'impronta che lascia il tirannosauro? Abbiamo invertito i ruoli, sono io che faccio le domande a voi. Quindi
non ce l'aspettavamo.
Teoricamente no, ci dovrebbe essere
creare
una
tassonomia
Esiste una paratassonomia nelle tracce. E il motivo per cui esiste è che io non ho mai la certezza che quella traccia sia lasciata dal T-Rex. E perché non ho la certezza? Numero uno, perché il T-Rex può lasciare mille tracce. T-Rex che cammina, che si siede, che corre sul fango, che corre sulla sabbia, che corre sulla sabbia un po' più dura, meno dura. Anche noi quando camminiamo sulla sabbia, se la sabbia è bagnata, se la sabbia è dura, se camminiamo sull'asfalto, se camminiamo con le scarpe o senza scarpe, lasciamo impronte diverse. Quindi ognuna deve avere un nome diverso e non può essere Homo sapiens. Allo stesso modo, la stessa geometria di traccia può essere lasciata da organismi diversi, perché un T-Rex che corre nella sabbia può lasciare la stessa impronta di un allosauro che cammina nel fango. Per cui ci sono geometrie che in realtà sono identiche. E questo adesso è un esempio banale con quello del T-Rex, però se lo proviamo a immaginare negli organismi senza guscio, tutto il mondo dei vermi marini, senso latissimo, e io come faccio a sapere quale verme ha lasciato quella traccia? Per cui esiste una paratassonomia proprio per questo. Ma la cosa bella delle tracce, e poi la chiudo se no la facciamo lunga, è che dalle tracce però io tiro fuori il comportamento dell'organismo. Cioè, se io dallo scheletro del T-Rex riesco a capire tante cose, ha i denti aguzzi, mangiava carne, ha un femore bello grosso, vuol dire che era in grado di sopportare tanti kilonewton e poteva camminare e sostenere un grande peso. Ma dalle tracce io scopro se era solitario o era gregario. Io scopro se correva o se camminava. Se era un predatore, non lo riesco a sapere dai denti. Faccio un grande spoiler per il T-Rex adesso. Il T-Rex siamo tutti consapevoli che è un predatore, ma perché? Per i denti aguzzi. I denti aguzzi ci dicono che mangia carne, che era carnivoro. Però con le due zampette all'altezza del petto, con giusto un paio di dita da un lato e un paio di dita dall'altro, come faccio a fare il predatore? E quindi non è la morfologia dello scheletro che me lo dice. Io, per avere un predatore, devo immaginare un organismo che è in grado di correre, di cacciare le prede. Posso fare tranquillamente il saprofago, il mangiacarogne, essendo sempre carnivoro. Non ho nessunissima difficoltà a immaginarlo. Ma quindi il T-Rex era un predatore attivo o era un necrofago? Quindi non sono solo le ossa e i resti fossili che mi aiutano, ma le tracce mi danno un grande aiuto. E per cui è un aspetto fantastico riuscire a capire il comportamento degli organismi, ed è ancora più fantastico per gli organismi estinti. Le trilobiti. di cui non abbiamo oggi nulla di simile. C'è l'Imulus, ma cioè, dobbiamo far estinguere pure lui insieme al Nautilus.
Seconda specie.
Tommaso è disperato, Tommaso non, vabbè, non arriva fino a
non è che granché. Proviamo a immaginare la quantità di informazioni che ci lasciano le tracce fossili trilobiti. Sappiamo che camminavano, che scavavano sul fondale, che zampettavano, che correvano. E c'è una storia bellissima, se mi date un minuto ve la racconto.
Vai, 10 minuti che vuoi.
Le trilobiti sono comparse sul pianeta Terra all'inizio del Cambriano, parliamo di 540 milioni di anni fa, e sono state estinte con una grande estinzione di massa alla fine del Devoniano, per colpa delle piante, ma quello è un altro podcast. La cosa bella delle trilobiti è che finché ce l'abbiamo le troviamo come resti fossili e troviamo le tracce. A un certo punto troviamo le trilobiti ma non troviamo più tracce. Qual è la soluzione all'arcano mistero? Hanno imparato a nuotare. Si trovano più le tracce io le ho quando l'organismo interagisce col substrato. Quindi finché questi organismi artropodi, bentonici, camminavano sul fondale lasciavano le tracce. Nel momento in cui non le lasciano più è perché non toccano più il fondale. E quindi come fa un artropode a nuotare? Lo fanno alcune specie in particolare per salvarsi da un'altra estinzione di massa. Quella di fine Devoniano è un'estinzione di massa che ha enormi difficoltà a far sopravvivere gli organismi bentonici negli ambienti di acqua relativamente prossimale, acqua bassa, perché si creano delle sacche anossiche senza ossigeno. Mm-hmm. Perché tutti quegli organismi che restano là dentro muoiono. Chi si salva è chi è che esce fuori da questi ambienti fondali marini senza ossigeno e sopravvive. E noi ce ne accorgiamo perché non abbiamo più le tracce fossili di trilobiti. Una cosa meravigliosa.
Pazzesco.
Cioè, stiamo parlando di roba morta, ma è meraviglioso.
No, studiare l'ambiente del passato.
No, è spaziale arrivare da, cioè, da tracce lasciate a capire cosa sta succedendo milioni di anni fa. Per me è allucinante.
È incredibile. Ma quindi adesso la mia domanda è, Fabione, dalle tue tracce del passato, come potremmo ricostruire la tua paleoecologia?
Correvo e poi mi facevo male, mi fermavo, quindi anche io ho imparato a nuotare.
Meno male.
Non hai più visto tracce di corsa e qualche cappello perso per strada. Grazie Lorena che me l'ha ricordato da fuori. Cambiamo leggermente argomento, ma neanche tanto, perché un argomento secondo noi interessante da toccare con te era quello di, per far conoscere a chi ci ascolta, cosa sono le stromatoliti. Ok, quindi saltiamo di palo in frasca, andiamo ancora più indietro nel tempo.
Tanto indietro.
Tanto indietro.
Tanto indietro. Posso dare una risposta anni 80?
Certo.
Ho fatto anche la voce anni 80. No, non era così la voce anni 80, non lo so com'è. Negli anni 80 le stromatolite erano alghe. Prendiamo i libri di testo vintage, abbiamo le alghe azzurre, che sono le stromatolite. Poi passano gli anni, ma 8 sono lunghi, abbiamo degli strumenti a disposizione e le stromatolite diventano batteri. Quindi le stromatolite al momento sono batteri e oggi attualmente quelli vivi sono di colore azzurrastro. Per cui alla domanda è cosa sono le stromatolite, sono cianobatteri. Quindi la parola ciano la usiamo per i toner delle stampanti e per le stromatolite. Ecco, così almeno abbiamo un doppio utilizzo, che non è che uno dice ah c'è una maglietta color ciano. Quindi ciano, batteri, è come magenta. Lo volete tagliare? No,
cambia. No, io sono estraniato dalla conversazione.
No, è che hai colpito un altro tassello debole di Fabio, i colori.
Non usa ciano.
No, okay, non vede ciano. I colori, quindi per lui
quindi non sa che ha la barba ciano.
Riesco, no, aiuto, aiuto. Il mio abbinamento.
C'ha le stromatoliti sulla barba.
Marta mi ha ingannato per una vita.
Le stromatoliti quindi sono cianobatteri okay. E hanno dei superpoteri. Sono in grado di sopravvivere a degli stress ambientali mostruosi. Se andiamo oggi nelle zone dove le stromatoliti sono vive e ci sono dei posti meravigliosi nella costa orientale dell'Australia, Shark Bay, posto sicurissimo.
Nome rassicurante.
Nome rassicurante, tipo Via Pre. E non si
a
può
Porto
dire.
Rico, cioè a San Juan.
Anche a Puerto Rico non è che proprio si rassicura. Comunque. Hanno dei superpoteri e questi superpoteri sono legati al fatto che riescono a resistere a vivere in ambienti tidali senza avere nessuna difficoltà a star per lunghi periodi fuori dall'acqua. Quindi resistono a stress di temperature, stress di salinità e non hanno nessunissima difficoltà a crescere e a riprodursi in questo senso. Questa informazione è fondamentale quando vado a ricostruire il paleoambiente di quando sul pianeta Terra c'erano solo le stromatoliti. Quindi abbiamo un ambiente assolutamente stressato, ricchissimo di condizioni ambientali che non permettevano la vita a nessun altro organismo. E solo le stromatolidi si potevano permettere di crescere e riprodursi. Questo è un aspetto fantastico, perché se andiamo indietro nel tempo, tanto indietro nel tempo, da quasi 4 miliardi di anni fino a 600 milioni, quindi 3 miliardi e mezzo di anni, e mi piace dirlo 3 giga e mezzo anni fa, anche perché cioè, chi è un po' più giovane smazza un po' di più con i giga che non con i miliardi. Per quasi 3 miliardi e mezzo di anni la Terra è stata un luogo, dal punto di vista di biodiversità, era un posto desolante, c'erano solo batteri. E solo 600 milioni di anni fa finalmente sono arrivati organismi eucarioti e qualche decina di milioni di anni dopo sono arrivati gli organismi un po' più complessi. Per cui dobbiamo immaginare quasi il 60% del tempo della Terra caratterizzato da soli batteri. Ed erano le stromatolidi, cioè dei supereroi.
Un saluto a Gigi Vezzulli, visto che abbiamo intervistato da poco, almeno i batteri hanno regnato sovrani nel corso della storia della Terra.
E senti, Nello, visto che adesso abbiamo parlato di stromatoliti, abbiamo parlato di fossili, io ti faccio la domanda che prima o poi andava fatta: i foraminiferi, che cosa sono e come rientrano nel tuo lavoro?
Cioè, peggioriamo questa intervista come sempre.
È a picco, è in discesa.
Mamma mia.
Sempre Tommaso, vedi che è pungola.
Non lo so, cioè alla fine parliamo di piante. Tutte io. I foraminiferi, una parola orrenda, complicatissima, sono...
Aspetta, Riccardo ci fa l'etimologia questa volta.
Di foraminifero.
La vendetta.
No, scherzo, vai, vai.
Sono dei portatori di foro. Foraminiferi, fero, ferzo.
Tulilatum fer.
Fantastico.
È il fero questo pugno. No, andiamo avanti.
Sempre Roma.
Foraminiferi hanno una storia fantastica perché sono organismi unicellulari identici al Nautilus. Se andiamo a leggere la letteratura dell'Ottocento, il genere Nautilus è per il Nautilus attuale, ma anche per quasi 80 specie di foraminiferi, che però sono organismi minuscoli che non raggiungono quasi mai il millimetro in quel gruppo di particolare e che sono però dei piccoli Nautilus. E nella classificazione dell'Ottocento il Nautilus adesso rientra nel gruppo dei cefalopodi. E c'erano i cefalopodi che hanno il sifone al loro interno, come il Nautilus oggi, e quindi se sono portatori di sifone erano cefalopodi sifoniferi, e accanto c'erano i cefalopodi che non avevano il sifone ma avevano un buco, un foro che connetteva le varie camere, quindi portatori di foro, i cefalopodi foraminiferi. Poi si è scoperto che tra un organismo, un animale, un metazoo con un cervello, gli occhi, la testa, i branchi e tutto il resto, non poteva essere comparato a un organismo di meno di un millimetro che ha giusto degli pseudopodi che escono fuori, per cui hanno detto abbiamo preso un granchio, cioè no, è un foraminifero. No? Vabbè, e quindi hanno cambiato, quindi è una storia già anche lì, non dico tipo spinosauro, però quasi. Sono gli organismi che studio perché sono quelli, secondo me, è tipo il jolly, sono i più utili, i più belli, perché ci riesce a far tutto in paleontologia. Uno degli scopi della paleontologia è ricostruire i paleoambienti, quindi fare paleoecologia e datare le rocce, perché i fossili hanno questo pregio, essendo morti e avendo vissuto una vita relativamente breve, chi più chi meno, il Nautilus certo no, sta qui da 500 milioni di anni a rompere. Se noi riusciamo a studiare organismi che hanno avuto un intervallo di vita relativamente breve, io riesco a datare l'età di quella roccia. Perché se il T-Rex è solo del Cretacico superiore, e non del Giurassico come i film vorrebbero farci sapere, quando trovo una roccia con dentro Tyrannosaurus Rex, vuol dire che quella roccia deve essere del Cretacico. I foraminiferi hanno questo merito, che hanno tantissime specie, che si evolvono molto rapidamente, e quindi mi riescono a datare la roccia con una precisione molto elevata. E in più sono organismi che fanno fotosintesi, come i coralli, che hanno dei fotosimbionti al loro interno e quindi mi definiscono molto bene l'ambiente, che deve essere illuminato e irraggiato, con tutte le caratteristiche che hanno tutti gli organismi che definiamo autotrofi. Per cui è una cosa molto bella. Non mi sono mai piaciuti dall'inizio. All'inizio li ho odiati. Mi ricordo il mio esame di paleontologia, entro in aula da quello che poi sarebbe diventato il mio prof di tesi e gli dico: chiedimi tutto, ma non i foraminiferi. E da lì però è nato un amore contrastato. Sono belli, sono grossi, fanno delle morfologie spettacolari e li troviamo in posti assolutamente bizzarri, sotto ai nostri occhi. La piramide di Giza. è fatta da blocchi di roccia, ma anche quella di Cheope e tutti gli altri sono tutti cavati da blocchi di roccia lungo affioramenti rocciosi e oceanici lungo le coste del Nilo. Affioramenti fatti da rocce quasi completamente biocostruite da foraminiferi. Se vi avvicinate alle piramidi adesso è vietato, però se uno riesce a trovare delle immagini storiche di zoom sui blocchi, sono minuscole lenticchie, perché la forma delle nummuliti, nummulus vuol dire moneta, sono delle piccole monetine grigiastre, giallognole, e c'è il Nummulites gizensis, che è quello che è stato utilizzato per fare la piramide di Giza.
Bellissimo.
Direi che possiamo scendere nel tecnico adesso. Tommy, ci siamo?
Ci siamo.
Questa è la domanda più tecnica che ti faremo oggi, ok? Bisogna essere molto precisi anche, diciamo, nella risposta. Team Jurassic Park o team Piedino nella Valle Incantata?
Jurassic Park, con la lacrimuccia. Perché Jurassic Park? Perché Jurassic Park ci prova. Poi fallisce miseramente. Okay, però è okay, bello, vabbè. Ci prova. Ma ci prova perché se io dovessi fare Jurassic Park davvero, non andrebbe nessuno al cinema. Se noi potessimo creare un parco a tema con i dinosauri del Giurassico, a parte il brachiosauro, il resto ci sono una serie di tacchini e di polli che vanno in giro. Cioè non è particolarmente divertente.
Pollaio gigante.
Che non è il massimo. Se lo chiamo Cretaceo Spark, non ci va nessuno al cinema. Lo faccio quindi Jurassic Park, ma ci importo oggetti, organismi dal Cretaceo, quindi faccio una cosa con la lacrimuccia. E ci devo mettere le piume.
Vero, vero.
Nell'ultimo qualcosa hanno provato a fare. Ci stanno sti allosauri con una sorta di cresta. Perché nella ricostruzione quelle che sembrano essere più affidabili, e poi lì possiamo aprire un discorso molto bello sulla paleoarte dei vertebratori, dei colleghi vertebratologi, le ultime ricostruzioni fatte in base ai dati scientifici di ultima generazione ci indicano che la pelle dei grandi rettili mesozoici fosse in realtà coperta da un piumaggio che non è una peluria, è proprio un gran bel piumaggio, non è un pavone, per carità, non è il pollo, però è molto più pollo che non
rettilozzo classico, ecco.
Per cui anche lì è la nostra immaginario iconico del T-Rex, che è un rettile terribile e terrificante che sembra un'iguana gigantesca, in realtà è un grande pollo. Ah, e questo ci dispiace un po'. Per cui guardando Jurassic Park è bello che ci provano.
Inchiniamoci al grande
pollo. Faglielo dire a Spielberg.
Ma Spielberg lo sa. Spielberg lo sa e ha detto proviamoci. L'han fatto e ha detto vabbè, lascia stare.
Comunque un grande pollo io lo rispetto perché, dai, come disse una volta Richard Benson, un pollo. Io porterò sempre rispetto ai polli e alla musica metal, quindi io rispetto i grandi polli dei grandi T-Rex. Ma andiamo avanti di nuovo perché stiamo divagando un po' troppo.
Altro scalino sceso.
Cioè, ci stiamo inabissando proprio.
Sono i gironi dell'inferno.
Nell'inferno. L'inferno di Birguglio. Oggi stiamo percorrendo questa divina commedia. Direi che, Tommaso, è arrivato un attimo di nuovo il tuo momento di mettere le strette, Nello, visto che hai tutta questa confidenza.
Mi lascia a me l'infame compito.
Ormai, cioè, sei stato te quello a iniziare questo compito infausto e quindi bisogna parlare
Continuo, anche se in realtà è un tema trasversale, che è stato abbastanza trasversale in questa puntata. Abbiamo parlato di Celacanto, è uscito fuori un paio di volte. Abbiamo parlato del limulo, che adesso mi devi dare due spiegazioni.
Addirittura!
Hai fatto fuori il Nautilus. Volevo un attimo fare chiarezza sul discorso dei cosiddetti fossili viventi. Cosa vuol dire questa cosa?
Quando guardate il film L'alba dei morti viventi, stessa cosa, non cambia niente. I fossili viventi sono degli organismi che per grazia divina sono rimasti praticamente invariati dal momento della loro speciazione fino ai giorni nostri. E sono degli organismi in realtà eccellenti che permettono un quantitativo di studi e di ricerca e sono una fonte di informazioni mostruosa in paleontologia e in paleobiologia. E questo perché, facciamo l'esempio del Nautilus, a cui vogliamo sicuramente bene e ci mancherebbe che debba venire estinto. Ma che sì, il Nautilus ha avuto il pregio, il merito, la fortuna, la capacità di sopravvivere a 5 estinzioni di massa. Per cui se io volessi un superpotere, ok, le stromatolidi, però c'hanno batteri, beh. Però il Nautilus da qualche parte dei superpoteri ce l'ha. E quindi riuscire per noi a estrapolare quello che è il superpotere del Nautilus è fantastico, non ci siamo ancora riusciti, non lo sappiamo, per questo che ci deve morire. Però l'obiettivo della ricerca che viene fatta sui fossili viventi è proprio quella di estrapolare quello che è la ricetta per sopravvivere a qualunque estinzione. E nelle estinzioni che abbiamo sperimentato negli ultimi 500 milioni di anni abbiamo veramente di tutto. Abbiamo glaciazioni, abbiamo fondali anossici, abbiamo eruzioni fatti sia all'equatore che ai poli. L'equatore è fighissimo. Sia all'equatore che ai poli. Abbiamo asteroidi che impattano sulla Terra, abbiamo momenti di enorme piovosità. Piovosità per 200.000 anni, cioè non è una cosa altro che il diluvio universale, cioè Noè, 200.000 anni, cioè guidava chiuso. Per cui il Nautilus ce l'ha fatta. E non solo il Nautilus, c'è il Celacanto, ci sono alcuni brachiopodi, ci stanno tanti, il Limulus, tanti organismi che hanno superato queste enormi difficoltà apparentemente indenni. Qui c'è una ricerca mostruosa che viene fatta su questi organismi.
Va bene, dai, ti sei salvato.
Glielo concede.
Tommaso, il giudizio di Tommaso, il giudizio universale, incredibile. Ma allora, visto che ci stiamo accingendo verso il finale dell'episodio, io ti volevo fare una domanda un po' più, diciamo, per sbattere un attimo la realtà in faccia ai nostri radioamatori, facendo un paio di considerazioni sul mondo della paleontologia, perché noi siamo biologi marini, anche noi siamo un po' consapevoli del fatto che chi vuole studiare biologia marina vuole studiare il mainstream, vuole studiare le balene, vuole studiare la cosa che piace a tutti. E un pochino penso anche nel mondo della paleontologia, tutti vogliono studiare i grandi vertebrati, vogliono studiare il T-Rex, vogliono studiare queste cose qua. E quindi un attimo ti volevo chiedere la tua opinione su questa situazione, un po' come anche ci hai citato prima i paleoartisti, diciamo che sono anche magari una conseguenza di questo enorme afflusso di tutte persone che vogliono diventare il paleontologo per studiare il T-Rex, ma poi la realtà di fatti è un'altra.
È un tasto dolente, nel senso che dobbiamo tutti seguire le nostre passioni per quello che è possibile. Ed è chiaro che tutti noi abbiamo il T-Rex sul comodino, è il lavoro più bello del mondo, cioè mi sveglio la mattina e so che devo giocare col T-Rex e a fine mese vengo pagato. Cioè, bello il ciringhito, bello. Però c'è il lavoro più bello del mondo. Detto questo, ci sono due aspetti. Il primo è che, ecco, devo coltivare le mie passioni. E sul coltivare le passioni apro una minuscola parentesi. Io ho scelto geologia perché mi piaceva stare all'aria aperta, mi piaceva guardare la natura, cercare di capirla, studiare le rocce, studiare gli animali e non accontentarmi degli organismi viventi che c'erano adesso, ma volevo avere l'opportunità, e godo adesso di questo, di poter scendere 500 milioni di anni di biodiversità. Cioè, che è un po', secondo me, una limitazione per chi studia biologia, perché studi solo quelli che sono vivi adesso. C'è un'ira di Dio là dietro. Cioè, c'è un mondo, cioè, c'è un Anomalocaris, cioè, rendiamoci conto. Bello il delfino, bella l'orca, bello tutto. Ma ci sono delle cose fantastiche. Nella paleobiodiversità. Per cui nel coltivare le passioni dobbiamo stare attenti a una cosa, che per quanto il nostro ambiente che ci circonda sia ricchissimo di fossili, dal 1936 c'è una legge che vieta la raccolta di fossili sul territorio nazionale. È una legge italiana e questo è un qualcosa che va ricordato, va sottolineato. Se andiamo in giro e troviamo dei fossili, alcuni sono anche belli, facili da raccogliere e sicuramente tanti di noi a casa hanno almeno una conchiglia trovata per terra. Sappiate che se è più vecchia di 10.000 anni è considerata fossile ed è vietato per legge la raccolta, è vietata per legge la detenzione, e se uno ha un controllo dentro casa, per qualunque motivo questo possa essere, se vengono trovati dei fossili all'interno delle abitazioni private, questi sono da confiscare. E questo è valido anche su tutte quelle che sono le mie proprietà. Nella villa che ci avete voi a casa, nel vostro giardino, se trovate un triceratopo, non è vostro. Il triceratopo che trovate nell'orto di casa non vi appartiene. I sassi che trovate, la terra che avete è vostra, ma se dentro quella terra, dentro quel sasso, c'è un fossile, qualunque esso sia, questo va consegnato alle autorità competenti, che è la sovrintendenza archeologica regionale, che è collegata ai carabinieri tutela nucleo culturale. Per cui questo è un aspetto fondamentale. Anche noi come ricercatori che coltiviamo anche per lavoro le nostre passioni, non possiamo raccogliere fossili. Lo possiamo fare se i fossili sono in condizioni di distruzione repentina o di perdita immediata. Cioè, se io vedo un fossile che sta per cadere da un monte e può rompersi, lo posso salvare. E a quel punto lo posso salvare, lo posso portare all'interno di una istituzione nazionale come l'università e devo informare entro 24 ore la soprintendenza archeologica. Quindi questo è un aspetto fondamentale che però va di pari passo col seguire le proprie passioni. E tornando al T-Rex, è chiaro che in tanti vogliamo studiare i grandi vertebrati ed è una cosa che ovviamente tira tantissimo e al mondo ci sono tantissimi eccellenti colleghi vertebratologi che studiano proprio questi argomenti. La difficoltà è che è una tematica estremamente richiesta, molto cercata, però un po' in Italia, un po' in Europa e anche nel mondo, a livello mondiale, appunto, la capacità di trovare uno sbocco lavorativo con i grandi vertebrati è veramente molto difficile perché il materiale è estremamente limitato. Poi, per carità, l'esempio di Spinosauro, parliamo di qualche decina di resti ossei e ci lavorano già 40 persone. Su 40 ossa, si fanno due ossa a testa, finisce. Non funziona così il mondo. Per cui bisogna stare bene a questi. E da questo punto di vista ci sono degli aspetti molto interessanti che alla luce delle conoscenze e delle strumentazioni che abbiamo adesso si rendono veramente potenti strumenti, come l'intelligenza artificiale, tra i tanti, che è quello di sfruttare le competenze artistiche insieme a quelle scientifiche per superire a una parte che fino ad adesso non era stata particolarmente esplorata, ed è quella dei paloartisti. Ci sono tantissimi ragazzi, anche giovani, con una creatività particolarmente spiccata, che si stanno dedicando molto proprio alla paleoecologia visiva. Io non sono un gran bravo disegnatore, però quando dovevo ricostruire questi vecchi riff a coralli sulla cima della Maiella, chiudevo gli occhi e me li immaginavo, li provavo a descrivere a testo. Un paleoartista riesce a disegnarli, e quando li disegno devo stare attento a tantissimi dettagli. C'era più luce, meno luce, c'era più corrente, meno corrente, quindi ricostruisco il paloambiente e potenzialmente ci posso mettere dentro tutti quei dettagli che io ho riconosciuto nel resto fossile. E Spinosauro soffre un po' di questo paleoartista, torniamo indietro e chiudiamo in bellezza. Spinosauro è stato disegnato che camminava su una steppa, è stato disegnato che era un coccodrillo subacqueo sott'acqua, è stato disegnato con tipo un ippopotamo con solo le narici e gli occhietti fuori dall'acqua che nuotava dentro delle paludi. In base a come lo disegno io ho una concezione diversa della paleobiologia dell'organismo e della sua paleoecologia. Per cui è un aspetto molto interessante che adesso sta prendendo piede, ma richiede tutta una serie di competenze particolari. Per cui è bello studiare i vertebrati, è difficile riuscire a trovarne fuori una nicchia nonostante la creatività, per cui stiamo attenti a che pezzo poi prendiamo nelle nostre passioni per farle diventare un lavoro. È pieno di fossili, è pieno di cose belle, non ci stanno solo i grandi rettili mesozoici.
Una risposta più che professionale.
Che chiama una chiusa. L'inizio della puntata di Bella Morena sul Sultanato del Brunei. Si guida a destra o a sinistra nel Sultanato del Brunei?
Dall'altra parte.
Dall'altra parte.
Yeah.
Basta, dobbiamo arginare.
Basta, vabbè, basta.
Un'altra volta.
Va bene.
Tanto ha detto... Tanto non potrà più uscire, è arrivato da noi che sia Lucifero, abbiamo una testa, è ormai arrivato al fondo dell'inferno.
La parte della Maiella agli inferi più profondi.
Agli inferi di Porto Rico.
E dissetiamoci.
Dissetiamoci. Intanto grazie per questa chiacchierata fantastica.
Grazie davvero.
E cosa ordini al nostro Ciringhito?
Ragazzi, una birra. Paleontologo beve birra.
Comunque ragazzi, non c'era mai...
È la prima birra che finalmente qualcuno ci...
Tre stagioni di Baila Murena.
Chi c'è, cameriere?
Uno sano.
Non lo so. Oggi c'è Lorena.
Abbiamo sfidato i piani alti. Bene. Dopo grazie. Aver declassato Lorena, grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Vuelvas pronto. Momento tosse.